Il radiogiornale.
Buongiorno da Amanda Pfendler. La Svizzera deve aderire al trattato di proibizione delle armi nucleari. Depositate oggi a Berna 135.000 firme per una proposta che, secondo un sondaggio, vede il 70% degli svizzeri favorevole. L'ancoraggio nella Costituzione della neutralità permanente armata lungi dall'essere unanimemente accettato anche all'interno dello schieramento borghese. I partiti di centrodestra divisi sul controprogetto del Consiglio degli Stati all'iniziativa democentrista. Ucraina colpita nuovamente da un forte attacco russo, prese di mira in particolare centrali e linee elettriche nelle regioni occidentali, a conferma che nel paese nessuna zona può essere considerata sicura. Destinate a scomparire con lo spegnimento della tecnologia 3G, varie webcam posizionate in cima alle montagne svizzere, dal prossimo anno smetteranno di trasmettere. Sono 135.000 le firme consegnate questa mattina a Berna dal Comitato per l'Iniziativa per la Proibizione delle Armi Nucleari, iniziativa che chiede che anche la Confederazione aderisca al Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione di questo tipo di armi. Un recente sondaggio indica che il 70% degli svizzeri è favorevole. Da Berna, Alessio Veronelli.
Primo trattato internazionale legalmente vincolante per la completa proibizione delle armi nucleari, trattato adottato dalle Nazioni Unite nel 2017, entrato in vigore nel 2021 e firmato o ratificato attualmente da quasi 100 paesi, ma non da quelli che hanno queste armi negli arsenali. Perché però un'adesione della Confederazione? Noemi Buzzi, del gruppo per una Svizzera senza esercito.
È un trattato importante per proibire le armi nucleari a livello globale ed è un segnale importante che la Svizzera, come paese neutrale, faccia parte di questo trattato che, lo ricordo, è comunque sulla stessa linea di quelli che sono i trattati per la proibizione delle armi chimiche e delle armi biologiche, quindi delle armi di distruzione di massa.
Attualmente a livello mondiale si calcola ci siano circa 12.500 ordigni nucleari. Il trattato proibisce ogni attività, anche finanziaria, legata a questi ordigni, dalla fabbricazione al possesso, dall'utilizzo alla minaccia di farne uso. Il Parlamento aveva chiesto al Consiglio federale un'adesione già nel 2018 e un sondaggio condotto il mese scorso indica che la maggioranza degli elettori sostiene l'adesione nella misura del 70%, maggiore sostegno da sinistra, ma ampio anche nel centrodestra. Tra gli elettori del PLR è il 68%, il 78% fra quelli del centro e il 52% in casa UDC. Un'iniziativa anche come ulteriore strumento di pressione sul governo. Ancora Noemi Buzzi.
Certo, è per quello che appunto l'iniziativa è stata lanciata, perché tutti quelli che sono stati i precedenti tentativi a livello parlamentare di muovere il Consiglio federale a firmare questo trattato non hanno avuto successo. Effettivamente è molto difficile dire di essere per le armi atomiche, quindi essendo confrontati con una domanda molto chiara, vogliamo aderire come Svizzera a questo trattato oppure no, penso che la risposta sarà anche molto chiara da parte della popolazione.
135.000 circa le firme consegnate al popolo, l'ultima parola. Se l'iniziativa andrà al voto per, dicono i sostenitori, un'adesione conforme alle priorità della politica di sicurezza definite dal Consiglio federale, che aveva riconosciuto i rischi umanitari legati all'utilizzo delle armi atomiche e il ruolo centrale del diritto internazionale contro questi pericoli.
Un altro dibattito che attende l'opinione pubblica nei prossimi tempi è quello sulla neutralità. Come noto, l'UDC ha lanciato un'iniziativa sul tema per una linea rigida sulla neutralità. Gli altri partiti sono contrari, ma la discussione ora è se sia necessario oppure no un compromesso da presentare al popolo sotto forma di controprogetto. Il Parlamento sta sondando il terreno. Alan Krameri, cosa emerge dalla consultazione tra gli schieramenti?
Emerge l'assenza di un fronte comune a favore di questo controprogetto, cioè di un compromesso. L'UDC e gli ambienti affini che hanno lanciato l'iniziativa ovviamente preferiscono l'originale e ritengono troppo blando il controprogetto. Sul fronte opposto i socialisti, ma anche i verdi liberali nello schieramento più al centro, ritengono inutile fare anche solo un passo verso la richiesta dell'iniziativa, come invece sembra piacere di più al centro e ai liberali. Questo è quanto emerge più o meno da un riepilogo delle posizioni fatto dall'agenzia Keystone ATS alla luce di questi fuochi incrociati. È ipotizzabile che il Parlamento alla fine rinunci a un controprogetto, ma non è certo.
Vogliamo ricordare cosa chiede l'iniziativa e in cosa si distingue il controprogetto?
Certo, l'iniziativa chiede che il principio della neutralità permanente e armata, questa è la definizione, venga iscritto nella Costituzione, esplicitando che ciò significa, primo, non partecipare a guerre o alleanze militari, a meno che sia attaccata la Svizzera, e due, non adottare nemmeno sanzioni contro stati in guerra, salvo le sanzioni decise dall'ONU. Il controprogetto invece prevederebbe anche di scrivere la neutralità nella Costituzione, più o meno come l'iniziativa, dal punto di vista militare, diciamo, ma invece vorrebbe continuare a permettere l'adozione di sanzioni internazionali, anche se non approvate dall'ONU, come il caso, ad esempio, di quelle adottate contro la Russia dopo l'invasione in Ucraina.
E rispetto allo stato attuale, il controprogetto cosa cambierebbe?
All'effetto pratico, forse anche poco o nulla. Verrebbe di certo chiarito in maniera più esplicito il contenuto della neutralità, che attualmente è definito soltanto in maniera vaga nella Costituzione, una neutralità che resterebbe però col controprogetto uno strumento per tutelare gli interessi della Svizzera, ma non un obiettivo assoluto o un obiettivo costituzionale come invece chiede l'iniziativa. Ecco, sarebbe soprattutto quindi un'alternativa da sottoporre alla popolazione quando ci sarà da votare, perché i contrari sono ben coscienti che la popolazione svizzera è attaccata al principio, seppur vago, della neutralità.
Ecco, fatta questa consultazione sull'idea di controprogetto, Alan, cosa succederà ora in Parlamento e quando si voterà?
Ora il Parlamento dovrà decidere definitivamente, perché una delle due Camere, gli Stati, hanno già detto di sì a un controprogetto, l'altra, il Consiglio nazionale, ne discuterà verosimilmente nel mese di marzo. Impossibile, come dicevo prima, fare previsioni su come andrà, ma con o senza il controprogetto sull'iniziativa si potrebbe votare forse già nel mese di giugno, dipende ovviamente dai ritmi delle discussioni.
Grazie Alan Krameri in diretta. Una buona parte dell'Ucraina si è risvegliata stamane senza elettricità. Nel corso della notte la Russia ha nuovamente bombardato centrali e linee elettriche e questa volta è toccato anche e soprattutto alle regioni occidentali ritenute più sicure. Piero Grabeck.
È stata una nottata di bombardamenti definiti massicci, con circa 650 droni e oltre 30 missili che hanno lasciato una buona parte della popolazione ucraina senza elettricità. Le zone più colpite sono state quelle di Rivne, Ternopil e Khmelnytskyi, sprofondate nel buio per alcune ore, ma grossi problemi ci sono stati anche nelle regioni di Zhytomyr, Vinnytsia e nella capitale Kiev, sotto attacco russo per 4 ore. Altri droni e missili sono caduti anche più a est, ma questa volta, secondo le autorità ucraine, vi è stata la chiara volontà di mettere in ginocchio la rete elettrica dell'Ucraina occidentale. La portata di questi attacchi russi ha subito spinto la Polonia a utilizzare i jet militari per tutelare il proprio spazio aereo, una procedura ormai piuttosto rodata. I bombardamenti russi hanno provocato almeno 3 morti e, secondo il presidente ucraino Zelensky, tutto questo rientrerebbe in una precisa strategia: lanciare una massiccia campagna di attacchi proprio per Natale, che in Ucraina ora si celebra ufficialmente il 24-25 dicembre, in rottura con il passato, con la tradizione ortodossa che prevedeva il 6 gennaio quale data per la celebrazione. Niente che vedere dunque tutto questo con l'ipotesi di una tregua natalizia che era alleggiata nei giorni scorsi e poi subito scartata dal Cremlino.
Anche Odessa negli ultimi giorni è tornata ad essere nel mirino di Mosca. La città sul Mar Nero ha subito numerosi attacchi, soprattutto contro i suoi porti. Chiara Savi ha raggiunto al telefono Ugo Poletti, capo editore dell'Odessa Journal.
I porti della regione di Odessa sono attaccati regolarmente da 4 anni a questa parte. Dico i porti perché la regione ha 7 porti. Di cui i 3 più grandi, principali, sono il porto storico di Odessa e 2 porti, Chernomorsk e Yuzhny, che sono vicinissimi alla città. E innanzitutto va detto che è difficilissimo distruggere un porto, come è difficile distruggere una ferrovia. I porti continuano a lavorare anche dopo gli attacchi. Al massimo si danneggia un molo si fa un buco in un molo, si può distruggere magari una gru, ma è quasi impossibile bloccare l'attività di un porto. Gli attacchi ultimamente sono aumentati su Odessa, abbiamo una recrudescenza, ci sono più allarmi aerei e l'ultimo attacco fatto al porto di Yuzhny, esattamente, è, per esempio, ha toccato un parcheggio del porto uccidendo 8 persone, ferendone 30, erano i guidatori di tir che stavano aspettando di caricare o scaricare merci. Aggiungo un dettaglio: molto più grave dell'attacco ai porti è stato la parziale distruzione di un ponte, di cui si è scritto molto di meno. Questo, per esempio, colpisce molto di più la vita quotidiana, perché quello era l'unico ponte, scusi, sul fiume Dniester, che è indispensabile per arrivare in Moldavia.
Si può mettere in relazione questa recrudescenza degli attacchi contro porti e le infrastrutture di Odessa con le recenti operazioni ucraine che hanno preso di mira la flotta fantasma russa, ovvero quelle navi che per aggirare le sanzioni trasportano petrolio russo in giro per il mondo?
Assolutamente sì, nel senso che esiste il concetto di rappresaglia in guerra, e per cui quando gli ucraini ci vedono giusto e mirano ai punti deboli della Russia, per esempio questi attacchi che sono molto pesanti per l'economia russa, delle raffinerie di petrolio e della loro distribuzione di carburante, che sta creando dei grossi problemi. Adesso l'altro punto vulnerabile è questa famosa flotta ombra. Ebbene, gli ucraini hanno iniziato a danneggiare queste petroliere, cosa che ai russi dà molto fastidio. E quindi cosa fanno? Attaccano qualche nave in qualche porto ucraino. Cioè devono dimostrare che se ci fate del male ci vendichiamo.
E la popolazione di Odessa, un po' più sotto pressione in questi ultimi giorni, come sta reagendo? Lo ricordo che più in generale gli ucraini sono ormai al loro quarto anno di guerra.
Come reagiscono gli abitanti di Odessa, ma in generale gli ucraini? Con un totale ormai adattamento. La popolazione dopo un attacco il giorno dopo si risveglia e poi cosa fa? Va al lavoro, va in ufficio, va al ristorante con amici, va alle feste di compleanno, va persino al teatro dell'opera. E forse anche un impulso, questo mi piace sottolinearlo, a fare le cose belle, a non rimandarle. Quindi assolutamente sì, c'è una festa di compleanno, la si fa, non la si rimanda perché c'è stato un attacco il giorno prima. E succede tanta gente che si sposa.
Intanto in Polonia si profila un altro scontro diplomatico tra le autorità polacche e quelle russe. Era previsto oggi a Danzica lo sgombero del palazzo che ospita il consolato russo a seguito di una decisione presa il mese scorso dal Ministero degli Esteri polacco. Ieri Mosca ha fatto però sapere che l'ordine non sarebbe stato eseguito, creando imbarazzo e irritazione. Il servizio è del nostro collaboratore Fabio Turco.
La scadenza era per la mezzanotte di oggi. Un mese fa il Ministero degli Esteri polacco aveva ordinato la chiusura del consolato russo di Danzica, dopo aver appurato la responsabilità dei servizi segreti russi dietro un sabotaggio a una linea ferroviaria nell'est del paese. Nei giorni scorsi sembrava che le operazioni di sgombero fossero iniziate senza problemi, poi è arrivato il dietrofront. Le autorità russe hanno fatto sapere che avrebbero continuato a occupare il palazzo con almeno un impiegato, rendendone quindi impossibile la restituzione. La Russia ritiene lo stabile di sua proprietà, avendolo ottenuto come compensazione dopo che la Germania nazista aveva distrutto il precedente consolato durante la Seconda Guerra Mondiale. Di tutt'altro avviso la Polonia. Secondo i registri catastali e ipotecari, l'edificio è di proprietà della tesoreria dello Stato polacco. Mosca dovrebbe peraltro corrispondere all'equivalente di circa 1 milione di franchi di affitto non pagato per l'utilizzo dell'immobile nell'ultimo decennio. Le autorità municipali hanno fatto comunque intendere di non voler forzare la mano. Dopo aver ottenuto la sentenza favorevole del tribunale, verrà eseguita la procedura giudiziaria, con conseguente sequestro della proprietà, ha spiegato la vice sindaca di Danzica, sottolineando che le azioni intraprese saranno nel quadro di uno Stato democratico governato dallo Stato di diritto. La tensione rimane comunque alta. Alla notizia della chiusura del consolato di Danzica il mese scorso, Mosca aveva risposto con quella della rappresentanza diplomatica polacca di Irkutsk, portando ai minimi termini le relazioni diplomatiche tra i due paesi.
L'ex agente dei servizi segreti svizzeri Jacques Beau intende contestare davanti al Consiglio d'Europa le sanzioni adottate dall'UE il 15 dicembre contro di lui, perché è accusato di diffondere propaganda russa. Sanzioni che prevedono il congelamento dei suoi conti bancari e il divieto d'accesso nell'Unione Europea. Jacques Beau ha anche precisato di voler presentare un ricorso davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In Israele la voce della radio militare, importante riferimento nel panorama mediatico del paese, verrà messa a tacere nei prossimi mesi. Così ha stabilito ieri il governo Netanyahu, sollevando non poche perplessità e critiche. Non è certo comune che un esercito disponga anche di una propria emittente radio e che questa divenga poi anche così popolare come in Israele. Abbiamo in diretta il nostro collaboratore per la regione, Michele Giorgio. Michele, ci puoi spiegare che cosa sta capitando, come mai si sia giunti a questa decisione?
Sì, è una decisione di cui si parlava già da diverso tempo. Questa è l'intenzione che aveva il governo Netanyahu, è l'intenzione che si è concretizzata con la decisione di chiudere le trasmissioni di Galei Zahal, cioè la radio dell'esercito, il 1 marzo del prossimo anno. E quella che era, diciamo, una emittente che è radicata nella vita mediatica e culturale del paese, quindi non ci sarà più. Il governo, come avete ricordato, dice che questa è un'anomalia che esiste solo in alcune dittature, tipo la Corea del Nord, ma evidentemente non è quello che pensano molti israeliani, anche perché Galei Zahal, la radio dell'esercito, era una emittente sostanzialmente normale che trasmetteva informazioni, dibattiti e non trascinava certo i generali davanti al microfono per farli discutere di politica, un po' le cose che ha lasciato intendere il ministro della difesa Israel Katz, cioè che appunto gli altri ufficiali delle forze armate si sarebbero poi impegnati in dibattiti politici che non vanno bene per una democrazia. In realtà questa decisione pone nuovi interrogativi sul clima politico che c'è in Israele, soprattutto in relazione alla gestione della libertà di stampa.
Michele, dicevi, per decenni in Israele e all'estero la radio militare è stata citata quale riferimento per informazioni molto rilevanti, è molto ascoltata anche dalla popolazione. Allora, in che modo la popolazione sta reagendo a questa decisione del governo di chiudere l'emittente radiofonica?
Ma diciamo che senz'altro ci sono tanti israeliani che non sono d'accordo e soprattutto una generazione più anziana, meno abituata ad ascoltare le radio, diciamo, che trasmettono musica, è molto legata a Galei Zahal, che, ripeto, aveva un'informazione molto precisa e puntuale e sostanzialmente molto neutrale. Quindi sicuramente non sono d'accordo con questa decisione, ma soprattutto è la società civile che mette in risalto che c'è una questione di libertà di stampa che va affrontata, e tra l'altro anche tra le reazioni politiche, le forze di opposizione, in particolare il leader dell'opposizione Yair Lapid, hanno attaccato il governo definendo questa chiusura un tentativo di restringere la libertà di informazione e di controllare i mezzi di comunicazione in un momento di forte polarizzazione nazionale. Certo è che non tutti credono a questo intento di difesa della democrazia da parte di un governo che invece negli anni passati ha suscitato non poche perplessità. Molti ricorderanno le manifestazioni di circa 3 anni fa in tutta Israele proprio per le decisioni del governo riguardanti la riforma del sistema giudiziario, appunto, che ha sollevato tante critiche da parte dei difensori della democrazia.
Grazie a Michele Giorgio in diretta. Il mercato delle automobili in Europa cresce. I numeri di fine novembre mostrano un aumento delle immatricolazioni rispetto allo stesso mese di un anno fa. E si vendono soprattutto veicoli elettrici o ibridi. Un mercato che cresce, ma che è ben lontano dai numeri pre-pandemia, come ci spiega Marzio Minoli.
L'Associazione dei costruttori europei di automobili, ACEA, ha pubblicato i dati del mese di novembre. Da gennaio a novembre di quest'anno le vendite di automobili nuove sono cresciute dell'1,4% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, Svizzera compresa. Cresce la voglia di elettrico. Le vendite di modelli a trazione elettrica totale o parziale sono cresciute del 6% rispetto all'anno scorso e oggi rappresentano più della metà delle vendite totali. Da notare il crollo di Tesla, con un meno 40% di vendite rispetto allo scorso anno tra gennaio e novembre. Per quel che concerne i veicoli a benzina o diesel, contano ancora per il 27% delle nuove immatricolazioni, ma sono in calo del 5% rispetto allo scorso anno. Nonostante ci sia tutto sommato una tenuta del mercato delle automobili nuove, il numero risulta essere di molto inferiore ai valori pre-pandemia. Tra i maggiori mercati europei, in Francia si vede un 27% in meno di vendite, seguita da Germania e Italia con il 20% in meno. Tra i motivi di questa situazione, i prezzi giudicati molto alti e dunque ci si rivolge più verso l'usato, ma anche un certo cambio di mentalità che porta a preferire altri mezzi di trasporto. Insomma, nel 2019 erano state vendute 15 milioni di automobili, nel 2025 ad oggi 12 milioni, il 20% in meno.
Un'occhiata in rete prima di partire per sapere com'è il tempo in altitudine. Soprattutto al nord delle Alpi, dove in inverno la nebbia regna sovrana, il servizio offerto dalle telecamere di Swisscom è molto apprezzato e anche i turisti ne fanno gran uso. Ciò nonostante, dal prossimo anno niente più live stream a disposizione. Il motivo nel servizio di Emanuele Ferrari.
Il 3G, introdotto circa un ventennio fa, ha inaugurato l'era dell'internet mobile. Per quanto rivoluzionario, questo è ormai giunto a fine ciclo. Le sue prestazioni non sono più sufficienti per soddisfare le esigenze della clientela, da cui la decisione di disattivarlo a fine 2025. Conseguenza? Oltre ad alcuni tipi di cellulare, anche una serie di telecamere web poste sulle antenne della Swisscom non potranno più trasmettere. Niente più immagini dal Lüttelberg, niente più panoramiche dal San Salvatore, niente più vedute dal Weißhorn di Arosa. Ma così come si sono evoluti i telefonini, passati ormai al 4 al 5G, non era possibile fare altrettanto con queste telecamere? Sepp Huber, portavoce di Swisscom, raggiunto da SRF. Questo intervento, spiega, avrebbe necessitato di grossi investimenti sia a livello di personale sia a livello finanziario. Per questo motivo è stato deciso di eliminare l'offerta. E questo, ammette il portavoce, malgrado si tratti di un servizio molto apprezzato. Oltre una quindicina le telecamere che offrono una visione a 360 gradi dell'ambiente circostante che scompariranno. Queste telecamere, ricorda Sepp Huber, non sono parte centrale delle attività. Le antenne sul quale sono installate sono concepite per la diffusione del segnale delle radio private e per le comunicazioni dei corpi di pronto intervento come polizia, pompieri e ambulanze. Da parte sua, Swisscom sarebbe disposta a concedere ad altri, ad esempio comuni, la possibilità di installare nuove telecamere. Soluzioni sul come farlo, però, ancora non ne sono state trovate.
L'edizione del Radiogiornale termina qui. Grazie dell'ascolto. Spazio ora all'attualità sportiva.